al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per una nuova puntata di Al di là della notizia. Oggi andiamo in onda dal Pontificio Consiglio della Cultura, qui a Via della Conciliazione, dove siamo venuti a trovare il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente di questo dicastero. Eminenza, intanto buongiorno e grazie per averci ospitato.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Cardinale Ravasi, il suo dicastero nel febbraio scorso a Bologna e subito dopo a marzo a Parigi ha varato con due incontri, uno più italiano, più nazionale, l'altro di carattere internazionale, ha varato il cosiddetto Cortile dei Gentili, questa struttura vaticana permanente dedicata al dialogo tra credenti e non credenti. Benedetto XVI, che è stato l'ispiratore diretto di questa struttura, in un videomessaggio rivolto ai giovani riuniti sul sagrato della cattedrale di Notre Dame a Parigi, ha detto nel marzo scorso di credere profondamente che l'incontro tra la realtà della fede e quella della ragione permetta all'uomo di trovare se stesso, chiarendo così l'importanza di questo lavoro pastorale. A questo punto, dopo diversi mesi di lavoro, dopo che ci sono stati altri incontri e altri se ne prevedono, a che punto siamo?
Se vogliamo fare un bilancio, potremmo dire che da quella radice iniziale, da quella sorgente a Parigi, anticipata un po' anche dall'incontro che era avvenuto nell'Università di Bologna, abbiamo avuto una sorta di crescita che noi stessi non riusciamo più a controllare, perché ininterrottamente siamo sollecitati da istituzioni diverse, ed è significativo, la maggior parte sono istituzioni cosiddette laiche, non direttamente ecclesiali. Siamo ininterrottamente sollecitati a intervenire, a ricreare questo evento anche in forme diverse. Io vorrei fare solo due piccole note. Da un lato, la distinzione che viene effettuata in ognuno di questi eventi secondo generi diversi. Ci si propone cioè di intervenire secondo temi che ininterrottamente mutano, come per esempio l'arte da una parte, la scienza dall'altra, il diritto, la società, l'economia, persino la bioetica, la medicina, la spiritualità. Quindi abbiamo un vero e proprio spettro colorato, un arcobaleno tematico che viene proposto da questi vari centri o da queste varie istituzioni. Dall'altra parte, i nomi stessi di queste istituzioni ci dimostrano che l'articolazione è in ambiti diversi, in nazioni diverse, che abbracciano sostanzialmente tutta l'Europa. Perché, per esempio, partiamo lunedì prossimo da Firenze, siamo stati la scorsa settimana in Romania, a Bucarest, andremo a Barcellona, andremo a Stoccolma, a Tirana, a Palermo, a Marsiglia, e poi, una volta coperto questi orizzonti europei che cresceranno ulteriormente, per esempio è dei giorni scorsi la richiesta della città di Braga, una città storica del Portogallo, e probabilmente altri, per esempio Mosca, che ci chiedono di intervenire, crescerà progressivamente questo albero ed andrà a finire anche certamente negli Stati Uniti, nel Canada e nell'America Latina. Abbiamo quindi veramente questi due aspetti: da una parte la molteplicità dei temi, dall'altra parte la molteplicità dei contesti.
Il più recente incontro, lei lo accennava, è stato quello in Romania, in un paese a maggioranza ortodossa, a Bucarest. Lei ha detto di essere tornato da questo incontro con una grande soddisfazione, proprio perché avete avuto una grandissima partecipazione popolare e c'è stato un dibattito di altissimo livello, due cose a volte difficili, no, da conciliare. Com'è andata in Romania?
È stato un evento per molti aspetti anche sorprendente per me stesso, perché io immaginavo che fosse anche in quel caso un punto di partenza per l'Oriente abbastanza contenuto. E invece vorrei soltanto rappresentare idealmente due momenti fondamentali di quelle giornate che ho trascorso là. Da una parte, la decisione di uno dei programmi televisivi più seguiti, che dura un'ora, di dedicare questo suo spazio proprio al tema del dialogo tra credenti e non credenti proprio nel Cortile dei Gentili, presentando anche il Cortile dei Gentili a un pubblico che è per la maggior parte ortodosso di cultura e di espressione religiosa. E lo si è fatto nell'interno della una sorta di teatro nazionale che può ospitare 1000 persone. Quindi già il pubblico era un pubblico notevole per quantità, ma soprattutto è stato impressionante vedere come il discorso che si è svolto tra me e il conduttore della trasmissione è stato di un livello che noi, io dovrei dire, sogniamo qui nella nostra televisione italiana, con una intensità e una profondità anche tematica, ma soprattutto con l'attenzione quasi direi affascinata del pubblico, che assisteva con una intensità di partecipazione assolutamente unica. E il secondo momento è stato invece in una università di grado superiore, cioè che assegna in pratica soltanto dei masters, ed è una università europea, nella quale 7 intellettuali, 4 non credenti e 3 credenti, hanno fatto un incrocio tematico molto variegato, molto mutevole e molto suggestivo, ma anche in questo caso di grande qualità, di grande profondità. Solo per fare un esempio, uno scavo profondo nell'interno di un intervento di non più di 10-12 minuti sulla figura di Simone Weil e che della sua rappresentazione per quanto riguarda la ricerca di Dio stando su un territorio di frontiera tra la credenza e la non credenza, di fronte anche in questo caso a un pubblico intellettuale altissimo. Mi confessava il rettore di questa università, che è un famoso intellettuale romeno, Pleșu, mi confessava che non hanno mai avuto ai loro incontri di questo genere una presenza così alta e così qualificata. Questo è sicuramente un grande, per noi, un grande sostegno e ci spinge a muoverci su una traiettoria che è soprattutto la traiettoria dell'approfondimento serio e qualificato.
Tra i prossimi incontri del Cortile dei Gentili abbiamo nuovamente in Italia quello di Firenze, poi ancora un incontro a Roma prima della grande giornata di Assisi e poi a novembre l'importante appuntamento a Tirana. Poi altri nomi si fanno per il futuro, Barcellona, Palermo, Stoccolma, addirittura Washington. Ma Cardinale Ravasi, come avviene l'organizzazione degli incontri del Cortile dei Gentili e tra queste prossime tappe ce n'è qualcuna su cui vuole soffermarsi?
L'organizzazione di solito avviene con un metodo abbastanza semplice. L'ente che organizza l'evento e che dà l'avvio poi a un'attività che proseguirà, perché noi vogliamo che non sia soltanto un evento chiuso in sé, ma che sia una sorta quasi di istituzione che poi continuerà ad avere delle celebrazioni, degli incontri, dei momenti di riflessione più settoriali, distribuiti nel tempo e anche minori per il richiamo anche esteriore. Direi che avviene prima di tutto con l'organizzazione di una giornata da parte dell'istituzione, l'università, l'accademia, qualche volta anche la chiesa stessa locale. E in secondo momento noi entriamo ed entriamo con la nostra conoscenza, con delle questioni, con le nostre proposte, con la selezione e il suggerimento anche di candidati e tendenzialmente tutti chiedono, esigono e questo purtroppo è per me una certa difficoltà perché non vorrei incidere eccessivamente con la mia presenza, che io faccia una premessa, che ci sia una sorta di prolusione iniziale da parte mia, anche negli ambienti laici, completamente laici. Questo è un po' il meccanismo. Poi si procede successivamente alla pubblicazione degli atti. Per quanto riguarda l'Italia c'è già una collana che ha già 2 volumi, una collana di edita da Donzelli, editore. Direi anche che il futuro ci presenta da un lato, secondo me significativo, sarà anche Firenze perché è l'arte il luogo dell'estetica è uno dei luoghi nei quali il confronto tra credenti e non credenti può essere particolarmente facile e per certi versi anche fruttuoso, in un mondo che è invece contrassegnato soprattutto da bruttezza e anche da bruttura morale. Quindi ritornare un po' alla dignità, alla nobiltà anche della alta riflessione e anche della ricerca nell'orizzonte dell'arte. Io vorrei anche citare, perché penso che mi incuriosisce un po', un'altra duplice esperienza, l'esperienza di Tirana, che forse vedrà appunto la presenza nell'interno di uno Stato che aveva nella sua Costituzione in passato l'ateismo, l'unico Stato al mondo che aveva l'ateismo quasi come fosse la confessione di Stato. E chi è stato uno degli organizzatori maggiori è colui che tiene ancora oggi la cattedra di ateismo, che esiste ancora nell'Università di Tirana, è stato uno degli organizzatori più partecipi, il quale però a sua volta è un cattolico ed è professore anche di materie quasi teologiche. E dall'altra parte Barcellona, perché Barcellona la diocesi si è impegnata in maniera sontuosa, direi, mobilitando non soltanto tutte le sue energie, ma anche tutte le università, la rete delle 6 università di Barcellona, che tutte saranno coinvolte in eventi, in momenti diversi con le varie accademie.
Un'obiezione che si può muovere a questo modo di lavorare: non temete che procedendo in questa maniera il dibattito, il confronto tra credenti e non credenti resti in un ambito d'élite, in un ambito di alta speculazione teologica o culturale, e che invece il Quartiere dei Gentili non abbia un'efficacia, una presa a livello più popolare?
E questa sicuramente è l'obiezione più rilevante, anzi devo dire è una sorta di auto-obiezione che io mi sono posto fin dalle origini. Rispondo a questa obiezione secondo due traiettorie. Da una parte, sicuramente devo considerare con tutti i miei collaboratori, dovremo proprio fare una riflessione sistematica e metodologica per riuscire a pensare a quell'ateismo nazional-popolare che è fatto qualche volta non soltanto di ironia, di sarcasmo, alla maniera di Odi Freddi, di Onfray in Francia, di Hitchens, Dawkins e così via, che sbeffeggia un po' il credo, come credo cristiano, soprattutto come espressione quasi di un reperto, di un paleolitico intellettuale. Quindi dovremo tener conto anche di questo, ma dovremo tener conto anche di quella sorta di ateismo pratico che è fatto di indifferenza, di superficialità, di banalità, di volgarità, che intride un po' tutta la nostra società. Detto questo, questo sarà la fatica maggiore, questo sarà anche l'impegno principale, per cui raccolgo l'obiezione e dico stiamo anche già lavorando ora per vedere come, tenendo conto del fatto che questo, lo ripeto spesso io, è come entrare nell'interno delle alghe marine, delle mucillaggini quando sei nel mare e non riesci a districarti da questo mondo, da una nebbia, perché non è come l'ateo cosciente, coerente, che ti propone un sistema alternativo col quale ti confronti. La seconda risposta che do a questa obiezione fondata è che non dobbiamo dimenticare però che i grandi mutamenti culturali e sociali avvengono sempre ad opera di élite. Se a un certo momento noi consumiamo un prodotto più di un altro è perché uno, abilissimo nella comunicazione con un'intelligenza raffinata, ha proposto un modulo nell'interno, un modulo pubblicitario, uno spot nell'interno della comunicazione. Certo, non è una cosa esaltante questa, però bisogna riconoscere che il meccanismo è questo e abbiamo bisogno, io credo, in maniera, se vogliamo, meno pubblicitaria, di creare una, non dico una classe, ma almeno un orizzonte, un'atmosfera intellettuale di credenti e non credenti che sono preoccupati del vuoto della cultura contemporanea, della società contemporanea, che si preoccupano, e io devo confessare di aver incontrato molte di persone non credenti che sono preoccupate quanto noi pastori tante volte di chiese di questa deriva verso la quale sta andando la società contemporanea, una deriva che io spesso esprimo con una distinzione che aveva introdotto un grande scrittore francese cattolico, Bernanos, in un suo romanzo L'Imposture, il quale diceva: c'è una profonda differenza tra il vuoto e l'assenza. Il vuoto è quando non c'è nulla dentro, ed è purtroppo la situazione di questo tempo. Noi dobbiamo invece creare l'assenza, lavorare sull'assenza. L'assenza vuol dire la mancanza di una presenza, la nostalgia anche di una presenza, l'attesa di una presenza.
Cardinale Ravasi, veniamo a un appuntamento importante per quest'autunno per quanto riguarda il Cortile dei Gentili, alla grande giornata del 27 ottobre ad Assisi, giornata voluta da Benedetto XVI 25 anni dopo il grande incontro interreligioso voluto da Giovanni Paolo II, partecipano anche 5 non credenti. Perché questa scelta, che nasce da un'iniziativa proprio di Benedetto XVI, e che significato assume?
È stato proprio Benedetto XVI e non è stato una sorta di suggerimento da parte mia, questa del far accedere ad Assisi anche i non credenti, che però si interrogano sulle grandi questioni umane, sulle grandi questioni sociali, esistenziali. E questo percorso particolare, che ci siano anche dei pellegrini quasi non credenti accanto a tutto il variegato mondo delle religioni, delle confessioni, è legato al fatto che, e Benedetto XVI lo ricordava spesso anche parlando a noi cardinali che eravamo coinvolti più direttamente in questo evento, e proprio risalendo anche alle stesse origini della letteratura cristiana, della cosiddetta patristica, nella quale molti padri della Chiesa affermavano che esistono nell'interno dell'umanità già delle rivelazioni implicite, i famosi semi del Logos, del Cristo quasi, della verità, e che anche coloro che hanno cercato Dio con cuore sincero, pur non essendo cristiani, appartenevano già quasi all'orizzonte della santità. Ecco, in questa luce dobbiamo dire che quelli che cercano con cuore sincero, che si interrogano, fanno parte già di un mondo nel quale possono stare accanto alle persone che invece professano la loro fede in maniera esplicita. Per questo motivo abbiamo voluto allora che fossero, e il Papa ha voluto anche che intervenisse persino uno di questi non credenti, portando la sua testimonianza, che può essere anche una testimonianza forse anche un po' ardua, provocatoria per certi aspetti ai credenti di tutte le religioni, ma che è significativa per mostrare questo grande respiro, quello che il cardinale Danielou, un grande teologo del secolo scorso, chiamava la rivelazione cosmica. Esiste un'epifania di Dio che è aperta anche a coloro che non apriranno mai le sacre scritture.
E veniamo a un'iniziativa del Dicastero della Cultura e anche del Cortile dei Gentili che riguarda la rete, il web. Proprio in questi giorni avete lanciato ufficialmente il nuovo sito internet www.cortiledeigentili.va e inoltre avete ricordato come lei stesso, Cardinale Ravasi, sia presente su Twitter. Perché il lancio di un nuovo sito internet, un vero e proprio portale interattivo, e perché questo interesse del vostro dicastero e della struttura del cortile per l'informatica?
Prima di tutto vorrei dire che questo nuovo sito è un sito molto articolato, è stato preparato da un esperto molto qualificato in questo ambito, quindi offrirà un'infinità di possibilità che ora non possiamo descrivere, ma che rivelerà quasi una sorta di dialogo permanente anche per questa via che è la via della comunicazione informatica. Noi abbiamo scelto ormai di interessarci molto, io ho costituito un dipartimento nell'interno del Pontificio Consiglio della Cultura, un dipartimento per il linguaggio e la comunicazione di massa, perché riteniamo che ormai è avvenuta una svolta epocale. Un grande sociologo americano affermava che è avvenuto qualcosa in questi ultimi decenni di simile, forse esagerando, alla scoperta del fuoco. Un linguaggio che è dotato di estrema incisività, di estrema velocità e di estrema interattività. Per questa ragione abbiamo pensato non solo di studiarne il meccanismo, ma anche di entrare nell'interno di questa sorta di orizzonte vivo e di percorrerne alcune strade. Io non soltanto ogni giorno ho un Twitter che ha evidentemente una serie di persone che seguono con un messaggio essenziale, 140 caratteri come richiesto da questa tipologia, ma anche un blog nel quale, che ho aperto da poco, appoggiandomi su un giornale laico, Il Sole 24 Ore, e questo blog è stato anche per me una sorpresa per vedere quante persone attendono e desiderano interloquire. Persone che naturalmente non entreranno mai nell'interno di una chiesa tante volte, che pure hanno nel loro cuore delle domande da porre. È quindi una riflessione teorica che abbiamo voluto però anche cominciare a sviluppare in maniera pratica, perché sono convinto che ora siamo in una situazione diversa rispetto a quello che proponeva McLuhan. McLuhan era fermamente convinto, questo grande studioso della comunicazione, che era cattolico tra l'altro, che ormai la comunicazione nuova che stava svolgendo con la televisione, poi con i primi approcci informatici, diventa una parte, un organo del corpo umano. Il cellulare difatti è ormai la sostituzione del nostro orecchio tante volte, per molti giovani per esempio, o la macchina fotografica digitale sempre più sofisticata sostituisce l'occhio. Ebbene, ora però abbiamo un mutamento ulteriore. La comunicazione è l'atmosfera. Noi siamo immersi, anche se io non so battere un tasto sul computer, però so che esiste internet, so che la comunicazione avviene così, so che la televisione attraversa tutte le piazze, tutte le case e anche tutte le coscienze delle persone. Per questo non potevamo sicuramente stare fuori di quello che è ormai la nostra aria che respiriamo.
La sfida è stare su questi mezzi di comunicazione mantenendo quella profondità che a volte la velocità sembra allontanare.
Il vero problema è proprio questo, perché da una parte questo nuovo linguaggio esige l'incisività, l'essenzialità, e questo è una grande dote che purtroppo tante volte l'eloquenza sacra, la comunicazione sacra non ha, abbondando in parole, abbondando in subordinate e così via. Quindi, prima di tutto, diciamo, è anche per noi un'opportuna purificazione e anche una risposta all'accusa che Voltaire faceva dell'eloquenza sacra come simile, diceva, alla spada di Carlo Magno, lunga e piatta, perché ciò che i predicatori non sanno darti in profondità ti danno in lunghezza. Quindi cominciare anche un po' ad avere questa attenzione. I linguaggi cambiano e quindi bisognerà anche avere questa incisività, essenzialità. Dall'altra parte però bisogna essere consapevoli che noi dobbiamo anche articolare il discorso, dobbiamo anche dimostrarlo, dobbiamo anche avere la possibilità di narrare. Ed è per questo motivo che allora c'è un altro aspetto. Possiamo anche allungare il discorso, usare anche la subordinata, non solo le coordinate una dietro l'altra, però non dimentichiamo mai che il linguaggio allora in quel caso deve essere simbolico, narrativo, deve essere colorato, perché altrimenti si stacca l'audio. Ecco, in questa luce io penso che noi abbiamo una grande possibilità di rispondere a questa difficoltà, seconda perché la Bibbia, per esempio, il messaggio religioso di sua natura è simbolico, di sua natura cioè ha delle epifanie, delle immagini che Gesù, per esempio, riusciva a rappresentare senza avere la televisione attraverso le sue parole, tutte intrise di parabole.
Cardinale Ravasi, grazie per questo incontro, allora.
Grazie e speriamo di poter continuare il dialogo anche attraverso i nostri ascoltatori.